Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Le celebrazioni per la Pasqua. Il Papa rilancia il suo appello per la pace in Ucraina e Medio Oriente e critica la corsa al riarmo. Ma in Ucraina intanto il presidente Zelensky attacca la tregua di Putin una farsa. I raid russi proseguono, scambio di accuse. In Svizzera il maltempo di questi giorni e le falle in caso di allarme. Senza elettricità le antenne di telefonia durano solo un'ora. Hockey su ghiaccio, il Losanna riapre la finale mentre la nazionale vince ancora e fa 4 su 4 nelle gare di preparazione mondiale. Andiamo subito a Roma, Piazza San Pietro. Dovremo sentire l'audio del...
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua, benedicat vos, omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
E questa è la voce debole di Papa Francesco che poco fa ha salutato i fedeli e poi pochi minuti dopo ha impartito la tradizionale benedizione Urbi et Orbi di Pasqua. Il pontefice ha voluto affacciarsi dal loggione centrale della Basilica di San Pietro per l'importante rito pasquale del tutto straordinario quest'anno, col tradizionale messaggio letto dal maestro di cerimonie Diego Giovanni Ravelli e non dal pontefice, ma nel quale è risuonata forte e chiara comunque la critica di Papa Francesco nei confronti dei potenti della terra, come il suo forte appello alla pace. Ma allora colleghiamoci con Roma, dove troviamo la nostra corrispondente Anna Valenti.
Buongiorno e buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. Papa Francesco ci teneva a partecipare alle celebrazioni del rito più importante per i cristiani e alla fine, nel limite delle sue possibilità, c'è stato accolto da una folla festante. A Piazza San Pietro, anche appunto se non ha potuto celebrare la messa, non ha potuto leggere il messaggio pasquale, Papa Francesco ha voluto affacciarsi dal loggione centrale della Basilica per salutare i fedeli e impartire la benedizione Urbi et Orbi, importantissima. La ce lo abbiamo sentito ancora molto flebile, affaticata. Il movimento delle braccia migliora, ma i gesti, si è visto, sono limitati e ancora poco ampi. Ma è positivo il fatto che Francesco non avesse i naselli. Tutti i segni questi che ci dicono che il Papa è in ripresa, anche se lentamente, che la sua convalescenza a Santa Marta, insomma, procede in maniera positiva. Francesco aveva a cuore questo appuntamento, non solo perché Pasqua, non solo perché è un anno giubilare, ma anche perché quest'anno la Pasqua cattolica e la Pasqua ortodossa coincidono. Occasione importante per il Papa del dialogo interreligioso e della fratellanza.
Ecco, l'hai detto Anna, una Pasqua straordinaria sotto molti punti di vista, anche per ospiti importanti presenti alle celebrazioni.
Sì, ad assistere alla celebrazione oggi in Piazza San Pietro c'era anche il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, con la sua famiglia. Vance, che questa mattina ha incontrato brevemente il Papa, solo qualche minuto, dice il comunicato stampa del Vaticano, per lo scambio degli auguri pasquali. D'altronde il protocollo non prevedeva una visita ufficiale. Ricordiamo poi tra l'altro che tra il Papa e J.D. Vance, ma l'intera amministrazione Trump, c'è grande differenza di vedute su molti temi, migranti in primis, ma non solo. E il messaggio pasquale del Papa, va detto, non ha risparmiato stoccate ad alcune loro politiche, così come a quelle di altri potenti della terra, come li definisce lui.
Ecco, e qui arriviamo ai contenuti politici del messaggio pasquale, dove Papa Francesco è riuscito a far sentire appunto forte la sua voce su molti temi.
Sì, Papa Francesco parla della Pasqua come festa della vita, ma poi si sofferma su, citiamo, quanta volontà di morte si veda nei conflitti che insanguinano il mondo, quanto disprezzo verso i deboli, gli emarginati e i migranti. Papa Francesco torna a chiedere la pace, ma nessuna pace è possibile, dice, senza un vero disarmo. La legittima difesa dei popoli, dice Francesco, non può trasformarsi in corsa al riarmo, una dura critica alle politiche che vediamo anche oggi, che stanno prendendo piede, per esempio, in Europa.
E nei pensieri di Papa Francesco non poteva mancare un riferimento alle due principali guerre in corso, quelle in Ucraina e quelle in Medio Oriente.
Sì, forte l'appello ai belligeranti affinché rispettino il principio di umanità nel loro agire. Critica la crudeltà dei conflitti, l'attacco di scuole, ospedali, operatori umanitari. Non sono bersagli, ma esseri umani, grida il pontefice. E per quanto riguarda la Terra Santa, Papa Francesco torna a chiedere il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, ma anche che si aiuti la gente che ha fame. Il riferimento è alla striscia di Gaza, la cui situazione umanitaria è definita drammatica e ignobile dal pontefice. Pontefice che chiede anche che proseguano gli sforzi per arrivare a una pace giusta e duratura, sottolineiamo, in Ucraina.
Grazie Anna Valenti in diretta da Roma con il messaggio del Papa per la Pasqua e nonostante la tregua pasquale di 30 ore proclamata da Putin, la Russia nella notte ha effettuato quasi 390 bombardamenti e 19 attacchi in Ucraina sulla linea del fronte con l'utilizzo anche di droni. Questa è l'accusa del presidente ucraino Zelensky che ha denunciato gli attacchi subendo poi la replica del Cremlino. Insomma, ci riassuma le ultime Camilla Camponovo.
Soltanto un'ora dopo l'annuncio di tregua per le festività di Pasqua, le sirene antiaeree sono suonate nella capitale Kiev. L'esercito russo ha colpito su vasta scala il territorio ucraino con quasi 390 bombardamenti. Negli attacchi a Kherson, un uomo di 58 anni è morto. Putin ieri pomeriggio aveva dichiarato a sorpresa un cessate il fuoco di 30 ore, ma fin dalle prime ore il presidente ucraino Zelensky ha reagito con scetticismo all'annuncio, anche sulla base degli eventi passati, come quello del 2023, quando il presidente russo aveva ordinato una tregua analoga in occasione del Natale ortodosso, che poi non aveva rispettato. Scambio di accuse da entrambe le parti che affermano come i combattimenti continuano. Stando al presidente ucraino, gli attacchi sono in corso in diverse aree del paese, anche se l'esercito russo, ha scritto Zelensky sui social, intende far credere il contrario. Zelensky ribadisce che di fronte agli attacchi subiti la risposta ucraina sarà proporzionale. Denuncia anche da parte del Cremlino, secondo cui anche l'Ucraina non avrebbe rispettato il cessate il fuoco a Kherson, dove la Russia rivendica la riconquista. Conquista di oltre il 99% del territorio da quando la scorsa estate le forze ucraine sono entrate nella regione. E anche durante le festività e l'annunciata tregua, i civili vivono ore di tensione con attacchi continui che spezzano ogni speranza di pace.
E sull'altro grande fronte, quello mediorientale, il premier israeliano Netanyahu ha detto che la guerra in corso si trova in una fase decisiva, ha sottolineato che la campagna militare continuerà fino alla distruzione di Hamas a Gaza e al ritorno di tutti gli ostaggi. E quest'anno la Pasqua ortodossa e quella cattolica, l'abbiamo sentito, coincidono, un evento raro, visto che le due chiese cristiane utilizzano calendari e criteri diversi per stabilire quando cade il giorno di festa. Gli ortodossi infatti si affidano al calendario giuliano, più antico rispetto a quello gregoriano utilizzato dai cattolici. La Grecia celebra la cerimonia della resurrezione dopo aver accolto ieri all'aeroporto di Atene il fuoco sacro divampato a Gerusalemme, un rito che risale almeno al IX secolo e che emoziona ogni anno milioni di fedeli. Sentiamo Elena Kagnadakis.
Tutto ha inizio nella Basilica del Santo Sepolcro, nella città vecchia di Gerusalemme. Nel luogo in cui i cristiani ritengono che sia stato sepolto Gesù, si dice che nel giorno prima di Pasqua una luce santa appaia nella tomba vuota, al cospetto soltanto del patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, che si serve della luce per accendere un cero. Fuori dalla cappella in cui si trova, migliaia di fedeli da tutto il mondo attendono il prodigio. Anche ieri, come ogni anno, sospiri di venerazione e urla di giubilo hanno squarciato il silenzio quando il patriarca si è affacciato con i ceri accesi. La fiamma, simbolo della resurrezione, passa di candela in candela tra i fedeli fino a raggiungere le chiese ortodosse della Grecia e dei Balcani. Un aereo inviato dallo Stato greco spicca il volo da Tel Aviv con la fiammella sacra in una lanterna e atterra nell'aeroporto di Atene mentre milioni di persone attendono con il fiato sospeso.
Το Άγιο Φως, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη.
Circa il 90% dei greci si definisce cristiano ortodosso e la Pasqua è considerata la festa religiosa più importante dell'anno. Da Atene altri 15 aerei decollano per portare il fuoco sacro ai quattro angoli del paese. Atterrano nelle isole come Creta, Rodi, Santorini, nella città di Kalamata, nel Peloponneso e nel profondo nord, ad Alexandrupoli, per permettere alla lucina di essere prelevata dalle autorità ecclesiastiche locali ed illuminare le chiese della Grecia in tempo per la Pasqua. Anche lì dove la fiamma non riesce ad arrivare, il rito viene celebrato con la stessa partecipazione. All'annuncio della resurrezione di Cristo, il prete accende un cero e lascia che la fiamma si propaghi attraverso le candele dei fedeli. Christos Anesti, Alethos Anesti, acclama la folla. Cristo è risorto, è veramente risorto.
Era un reportage di Elena Kagnadakis. In Svizzera il maltempo degli ultimi giorni e l'interruzione di corrente elettrica avvenuta in alcuni casi ha messo in luce un problema nei sistemi d'allerta che si basano sulla telefonia cellulare, come ad esempio l'applicazione Alert Swiss. Problemi che ora si vuole cercare di risolvere, come ci spiega Emanuele Ferrari.
Nevicate copiose, strade e ferrovie interrotte e, come se ciò già non bastasse, niente campo, niente internet. Il maltempo negli scorsi giorni ha portato all'interruzione dell'erogazione di elettricità in diverse regioni. Un problema per le antenne di telefonia. Le batterie attualmente in uso per casi simili garantiscono un'autonomia di una sola ora. La questione è stata discussa lo scorso autunno ad una tavola rotonda organizzata dal Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni, alla quale hanno partecipato le aziende di telecomunicazione.
Aktuell steht im Raum, dass die Autonomie der Antennen von einer Stunde auf vier Stunden erhöht wird.
Stiamo lavorando per raggiungere le 4 ore di funzionamento senza elettricità, spiega il portavoce di Swisscom Armin Schedeli. Concretamente si tratta di sostituire le batterie attualmente in uso. Di più, con la tecnologia attuale non si può fare. Per raggiungere un'autonomia di 72 ore, come chiesto inizialmente dal Consiglio federale, bisognerebbe puntare su dei generatori di corrente a diesel. Una soluzione che nasconde comunque diversi problemi, spiega ancora Schedeli.
Alle 4-6 Stunden muss man ungefähr diese Aggregate neu tanken.
Ogni 4-6 ore è necessario fare il pieno. Ci vuole personale in grado di usare questi apparecchi, sono necessarie riserve di carburante, solo per fare qualche esempio. E soprattutto bisogna raggiungere le antenne. Ripensando alla situazione di giovedì scorso, in molti luoghi ciò non sarebbe comunque stato possibile. Quella che si presenta in situazioni simili è una grande sfida, conclude Armin Schedeli. Ma ci stiamo lavorando e siamo in regolare contatto con la Confederazione alla ricerca di possibili soluzioni. Nel frattempo la situazione in Vallese è tornata alla normalità, la rete di telefonia è nuovamente funzionante, così come i collegamenti per Zermatt. E anche le lunghe code di turisti alla stazione ferroviaria che volevano lasciare la nota località turistica, nel frattempo sono scomparse.
E siamo alla rassegna stampa pasquale che inizia, lo chiedo a Michelle Volonté che ha letto per noi i giornali, inizia con una buona notizia per la cultura.
Sì, buongiorno. Il Sonntagsblick torna infatti sulla vicenda di Palazzo Trevisan a Venezia, dove la Fondazione Culturale Svizzera Pro Helvetia organizza eventi, ma non solo, anche residenze artistiche. Per il domenicale il governo ha bloccato la vendita di Palazzo Trevisan. L'anno scorso un articolo apparso proprio sul Blick aveva suscitato scalpore e forti polemiche. Allora si stava valutando la possibilità di vendere Palazzo Trevisan. Molti personaggi che avevano fatto sentire la loro contrarietà, come lo storico presidente del Festival del Film di Locarno Marco Solari, che aveva parlato di un attacco all'italianità della Svizzera, come pure la ministra della cultura ticinese Marina Carobbio Guscetti. Già lo scorso settembre c'è da dire che il Parlamento federale aveva rinunciato a ridurre il sostegno per le attività di Pro Helvetia all'estero e con questa rinuncia si intuiva che poteva esserci un futuro per Palazzo Trevisan. Un gruppo di lavoro composto da vari vari dipartimenti federali e da Pro Elvezia stessa, voluto questo gruppo dal consigliere federale Ignazio Cassis, da mesi sta valutando una soluzione per mantenere l'attività culturale negli spazi di proprietà della Confederazione. Il Sonntagsblick ha ora indagato di nuovo e ha letto un protocollo secondo cui l'opzione della vendita è fuori questione. Si legge che il 4 giugno prossimo il gruppo di lavoro si riunirà di nuovo e potrebbe quindi esserci forse l'ufficialità.
Ecco, dalla cultura passiamo a diversi importanti appuntamenti che si terranno negli Stati Uniti la settimana che inizierà domani, con una folta delegazione pronta a partire, Michelle.
Sì, a Washington domani prendono il via due riunioni, quella del Fondo Monetario Internazionale e quella della Banca Mondiale. Sullo sfondo naturalmente c'è la guerra commerciale lanciata dal presidente americano Donald Trump. La Svizzera manda oltreoceano i pesi massimi, come informa la Sonntagszeitung. Oltre alla presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il consigliere federale Guy Parmelin, negli Stati Uniti viaggeranno Helen Budliger-Artieda, responsabile della SECO, il segretario di Stato per l'economia, Daniela Stoffel del Segretariato di Stato per le questioni finanziarie e internazionali e Martina Hirayama della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Quest'ultima andrà tra l'altro in Florida, dove parteciperà anche al lancio di un razzo di Elon Musk, su cui viaggia un orologio atomico di produzione svizzera che raccoglie informazioni utili per la ricerca. In più negli Stati Uniti c'è pure l'inviato speciale nominato dal Consiglio federale 10 giorni fa, Gabriel Luchinger, incaricato di curare al meglio le relazioni con Washington.
Insomma, sarà una settimana densa di appuntamenti. In questa guerra commerciale intanto c'è chi in Svizzera vorrebbe guardare di più a Oriente, ma è un'idea che divide, vero? In che modo?
L'Einzeit am Sonntag a dedicare più pagine alle relazioni commerciali tra Svizzera e Cina, partendo dalle posizioni di alcuni politici più conservatori che chiedono una maggiore attenzione alla Cina. Il consigliere nazionale dell'UDC Franz Grüter e il collega del PLR Hans-Peter Portmann ritengono che la Svizzera debba approfondire queste relazioni con la Cina. Cina che, ricordiamo, è il terzo partner commerciale del nostro paese. Per loro l'accordo di libero scambio siglato con la Cina nel 2014 va rivisto. Critici da sinistra, come pure il presidente del centro Gerhard Pfister, che mette in guardia dal correre tra le braccia della Cina, solo perché secondo lui al momento è un po' più difficile dialogare con gli Stati Uniti.
Michelle Volonté, la lettura dei giornali, e noi andiamo, prima di chiudere, in Cina, dove si apre ufficialmente oggi il Festival Internazionale del Film di Pechino, edizione numero 15. Quest'anno è la Svizzera ad essere ospite d'onore. La nostra collaboratrice Elisa Tirabassi è andata alla presentazione e ha parlato con alcuni dei protagonisti volati nella capitale cinese dalla Confederazione. Sentiamo.
50 anni di storia del cinema elvetico, con attori, registi, produttori e rappresentanti della scena cinematografica svizzera, sono protagonisti quest'anno al Festival Internazionale del Cinema di Pechino. Per una settimana il pubblico cinese sarà proiettato nel realismo poetico, nelle narrazioni sperimentali e nei drammi incentrati sul sociale, tipici della filmografia svizzera. Ho incontrato Ramon Zürcher, regista del primo film in programma Il passero nel camino.
È la mia prima volta in Cina e le reazioni sono simili a quelle di altri festival. Lo spettro dei commenti e delle reazioni va da un grande entusiasmo e fascino a una certa irritazione. Un film molto rischioso e quindi accurato e molto divertente. Ciò che mi ha davvero interessato e affascinato è che le domande sono molto visive e sugli animali, sulla colorazione, sullo spettro dei colori. C'è qualcosa di grandioso che gli spettatori cinesi percepiscono in modo molto molto visivo e non solo in termini di sceneggiatura, di storia, ma anche in termini di immagini del film.
La Svizzera collabora con l'industria cinematografica cinese, in particolare nel Canton Ticino, dove sono attivi progetti di cooperazione con istituzioni cinesi per promuovere scambi culturali e attrarre produzioni dalla Cina sul territorio svizzero. A Pechino c'è anche il Locarno Film Festival, rappresentato da Victoria Manconi.
Verranno introdotti dei film svizzeri durante il Beijing Film Festival, così come verranno tenute diversi panel, e fra questi il Locarno Film Festival parteciperà ad uno insieme al Festival di Zurigo Zurigo, il Festival di Ginevra, per scoprire i festival cinematografici svizzeri. Le iscrizioni di Locarno sono ancora aperte e ogni anno riceviamo numerosi film cinesi da registi, e fra le selezioni degli anni di Locarno abbiamo ogni anno dei film selezionati sia nei cortometraggi che nei lungometraggi.
Un linguaggio comune tra Svizzera e Cina è il documentario, in cui l'impegno di giovani registi cinesi è grande. Ho incontrato la documentarista e sceneggiatrice Sabine Giesiger per la prima volta in Cina.
È anche una grande esperienza di incontrare altri cineasti di un paese che non conosco, di vedere un posto. Sono specialmente interessato anche nelle registe e andrò su un panel sul fatto di essere donne nel cinema, cosa vuol dire, e sono molto curiosa, so cosa vuol dire da noi in Svizzera, ma sono molto curiosa a sapere cosa vuol dire per loro, per le cineaste cinesi.
Il film svizzero Il caso di Frida è fra i 15 candidati di quest'anno al premio Tien Tan, il più importante della kermesse. Nella giuria del premio, ospite d'onore è l'attore e regista svizzero Vincent Perez.
C'est un festival très prestigieux.
Quest'anno è un festival molto prestigioso. La giuria è numerosa e guidata dal nostro presidente, Dian Gwen, che è un grande regista e attore cinese che ammiro molto. Abbiamo 15 film da vedere. Mi piace andare al cinema, ci vado regolarmente. È davvero meraviglioso poter guardare e godersi 3 film al giorno.
C'est merveilleux de voir 3 films par jour et d'en profiter.
E questo era il nostro ultimo contributo. Una buona Pasqua a tutti e c'è lo sport.